Ben ritrovati da Maurizio Franco, che presenta oggi la quinta puntata del primo dei due cicli dedicati alla figura artistica di Charlie Parker, l'alto sassofonista che insieme a Dizzy Gillespie ha definito il linguaggio del bebop ed è diventato uno dei solisti più imitati e studiati dell'intera storia del jazz. Dopo aver analizzato il suo stile passando dagli anni di formazione alla splendida maturità del rapporto con Gillespie a quella del suo quintetto con Davis, abbiamo poi ascoltato il modus operandi parkeriano in tre diversi contesti live. Oggi invece faremo un percorso tra le sue incisioni di impronta afrocubana e latina, un ambito meno conosciuto della sua personalità ma utile per comprendere la vastità dei suoi interessi, cominciando a superare la visione ristretta che si ha della sua musica e per esteso del bebop, una visione che ha frenato il processo di comprensione dello stile e del mondo parkeriano, che invece è molto più articolato di quanto molti possano pensare. Dunque, Parker e Cuba, in un periodo in cui il bop incontrava a livelli alterni quel complesso, ricco ma altrettanto rigido mondo ritmico. La fusione l'aveva già trovata Gillespie, quella che avrebbe poi segnato il futuro di questi incontri, ma anche Parker amava quel mondo e Norman Granz, al tempo il suo produttore, lo fece incidere insieme all'orchestra di Macito, il maestro delle Maracas, che dirigeva una delle band di maggior successo della scena newyorkese. Macito, nato a La Habana con il nome di Francesco Grillo, era veramente il musicista di punta nell'incontro tra il jazz e la musica cubana. L'arrangiatore dell'orchestra era il trombettista Mario Bausà, che aveva condiviso con Gillespie la militanza in big band swing e gli aveva insegnato molti segreti della musica cubana. Ascoltiamo allora le prime incisioni di Parker con Macito, che risalgono al dicembre del 48 e al gennaio del 49. Si tratta di Mango Mangue e Occhi ed Occhi. Erano due brani di Parker con l'orchestra di Macito, il primo Mango Mangue del dicembre del 48 e il secondo Occhie d'Occhie del gennaio del 49, nei quali il sassofonista incontrava l'autentica musica cubana. L'ascolto rivelava alcune problematiche, perché se è vero che Parker dava ancora più percussività ai suoi accenti e scuriva il sound adattandolo a quello della band, il rigore degli incastri ritmici di un gruppo in cui c'erano solo le percussioni e non la batteria, e anche la semplicità armonica dei vamp di due accordi tipici della musica cubana, non erano certo congeniali all'improvvisazione jazzistica, almeno quella parkeriana. Questi aspetti impedirono a Parker di costruire il suo abituale linguaggio fatto di fraseggi e domande e risposta con se stesso, imprigionandolo in una trama piuttosto stretta. Questo non significa che le sue pagine afrocubane non siano interessanti, tutt'altro, ma ovviamente vanno considerati anche i limiti oltre ai pregi. Più fluide, anche se un po' di maniera, sono invece le incisioni del quartetto di Parker a cui si aggiungevano i percussionisti cubani, realizzate tra l'altro nel marzo del 1951, quindi in un periodo in cui Parker non aveva più forse lo smalto degli anni 40. Oltre al leader c'era il pianista Walter Bishop, il bassista Teddy Kotick e il batterista Roy Haynes, quindi un'ottima formazione, e insieme a loro due grandi maestri delle percussioni, cioè José Mangual ai bonghi e Luis Miranda alle conga. Nella session Parker suona alcuni brani latin, tra cui Tico Tico, quindi presenta una sua composizione proprio in quello stile. Si tratta del famoso My Little Swedish Shoes.
Thank you.
Era My Little Swedish Shoes, nel quale Charlie Parker si muoveva con più naturalezza nell'ambito di un jazz latino, magari più convenzionale del precedente, ma dove ritrovava le armonie bebop, lo swing della batteria di Max Roach e si muoveva alla testa di un quintetto tradizionale, completato dal pianista Walter Bishop, dal contrabbassista Teddy Kotick. Qui le percussioni, cioè i bongos di Joe Manguale e la conga di Luis Miranda, erano un'integrazione al contesto, come del resto Parker con Macito era un'aggiunta alla band cubana. Quel mondo fatto di armonie semplici, di una complessa intelaiatura ritmica, oltre che di un suono preciso, non personalizzato e di poca improvvisazione, aveva comunque bisogno di particolari strategie per essere inglobato nel jazz. La sezione ritmica cubana vive degli intrecci di bongos, delle congas, dei timbales e anche delle maracas, e quindi di strumenti particolari che formano un piccolo ensemble di percussioni che risente moltissimo dell'origine africana di quei ritmi. La musica cubana, tra l'altro, usa poi la clave, cioè un preciso ciclo ritmico che rende implicito il beat e diventa la base della sovrapposizione di ritmi diversi. Nonostante questi problemi, Parker apprezzava molto quella musica e dichiarò che le registrazioni con Macito rappresentarono un momento meraviglioso per lui e, del resto, dichiarò di amare enormemente suonare con quella band. Fu quindi una scelta del sassofonista e non del produttore Norman Granz quella di incidere questi brani. Da quel contesto poi abbiamo visto che Parker passò anche dall'aggiunta di musicisti cubani all'interno del suo gruppo e tra l'altro sino all'ultimo periodo della sua vita non fu infrequente trovare all'interno dei suoi quartetti quintetti anche uno o due percussionisti cubani. Lo dimostrano le registrazioni del gennaio del 52 con il trombettista Benny Harris che si aggiunge al gruppo precedente, un gruppo che ha gli stessi percussionisti che abbiamo già citato e dal quale ascoltiamo due classici come Mama Inez e l'intramontabile tradizionale messicano La Cucaracha. We'll be right back. Valgono le considerazioni fatte per My Little Suede Shoes per queste versioni della Cucaracci di Mamma Inez, anche se il primo brano è più riuscito, l'incastro è più funzionale, mentre il celebre classico del folk messicano presenta vincoli maggiori ed è più difficile incastrarsi perfettamente all'interno di queste limitazioni per quella che è la creatività parkeriana. Si trattava di incisioni del gennaio del 52 con appunto Parker al sax alto, Benny Harris alla tromba, Walter Bishop al pianoforte, Teddy Kotick al contrabbasso, Max Roach alla batteria, cioè i partner usuali del leader, più Joe Manguala ai bonghi e Luis Miranda alla conga. Questo capitolo, che ritengo non trascurabile nel percorso parkeriano, nonostante sia molto spesso sottovalutato, lo vorrei chiudere documentando il breve intervento del sassofonista in una delle grandi opere di questo filone, l'Afro-Cuban Jazz Suite, suonata dall'orchestra di Macito e scritta da Dizzy Gillespie, Ciano Pozzo e Chico Farrell, arrangiatore di altri lavori gillespiani, tra cui la sublime Manteca Suite. Nei 17 minuti di musica ricca e complessa si aprono spazi solistici anche per il sassofonista Flip Phillips e il batterista Buddy Rich. Noi ascoltiamo però l'intervento di Parker, incorniciato dai suoni e dai ritmi lussureggianti dell'orchestra di Macito, nella registrazione del 21 dicembre 1950, appunto della Afro-Cuban Jazz Suite, con cui Maurizio Franco vi saluta dagli studi della Rete 2.